comunico tutti i giorni con giocatori, parliamo, però non deve essere troppo informazione e anche misinformazione, perché se ogni giorno parli di stesse cose per giocatori al fine non entra. È come dire a moglie lo ami tutti i giorni, ma al fine entra e va fuori altra parte, poi non crede più in te, allora devi farlo vedere con azioni, no?
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Ormai sul rigore dell'andata si è ampiamente detto tutto, dobbiamo pensare che il risultato è questo e quindi dobbiamo cercare prima di tutto di vincere la partita. L'andata ormai sotto il profilo del risultato è stato ampiamente documentato, non saremo noi a far leva sotto questo aspetto. Recupera Lokman, recupera Kolasinac, che sarà fuori Yen e Maldini. Un paio di infortuni in una rosa è abbastanza normale. Quello che non è stato normale sono stati indubbiamente gli infortuni di Scamacca, Scalvini e Cossonou. Avere uno o due giocatori fermi per 15 giorni, ok, riguarda un po' tutte quante le squadre.
Tutti parlano di Leao. Tutti chiedono di dire a lui come deve giocare. Come spieghi a un giocatore che è uno dei più forti del mondo come deve giocare? Sì, lo puoi chiedere tatticamente dove deve stare, ma come deve giocare è lui che ti spiega come deve giocare. Teo adesso è diventato uno dei più forti terzini sinistri del mondo. Deve trovare il trigger point. La mia cosa è essere arrabbiato, che tutti pensavano perché sempre arrabbiato, per fare bene. Sono un vincente, voglio vincere, portare risultati. Squadra deve essere concentrata, aggressiva, più concreta. Di Rotterdam è un finale. Siamo sotto di una partita e dobbiamo fare risultato per passare.
Che ne dica Ibra, io a Ivan Zazzaroni glielo direi tutti i giorni che gli voglio bene, anche se temevo non volesse più parlare con me, con Pardo. Ciao Ivan.
Ma con Pardo? Ma con te sì.
Ah no, è un mese e mezzo che non ci sentiamo.
Con Pardo?
Ma come no, perché Pardo? Pardo perché? Chiama ma uno che chiama Marellone. Ma dai, Marellone.
Ieri era il suo compleanno e infatti io volevo fare gli auguri a Marellone, che ieri ha compiuto gli anni, il 17, glieli faccio oggi. Marellone a me è piaciuto però. Ivan,
ti è piaciuto?
Sì, a me sì. Tu sei una linguaccia, subito l'hai scritto. Pardo,
ragazzi, fai il lavoro più difficile del mondo dopo l'arbitro. e certe volte fa...
No, ma non è un lavoro, non ha nessuna responsabilità. No, non sono d'accordo. Non mi sembra che abbia grande responsabilità.
Conto Ivan, no, questo lo dico perché veramente ci tengo, ma questo vale per lui e anche per chiunque altro possa trovarsi nella condizione di dover fare la moviola in tempo reale, oltretutto su partite fra squadre italiane, perché la differenza c'è rispetto a quando fai la moviola di... Io racconto sempre, sai Barcellona Paris Saint Germain 6-1, non so se vi ricordate, sì. La grande rimonta del Barcellona, che è stata una trilogia che ho fatto tanti anni fa per Premium, una partita epica dove un sacco di gente, Sergi Roberto viene ancora a distanza di anni a dirmi che bravo, che telecronaca, guarda, non è nessuna telecronaca, è il Barcellona che ha fatto la rimonta dei sogni e ci siamo emozionati. In quella partita lì c'è un errore arbitrale sul 5-1 che se fosse successo per caso a una squadra italiana, o a favore o contro, si sarebbe parlato solo di questo. Invece, siccome Barcellona, Paris Saint Germain, tutti a celebrare che bello il calcio quando è imprevedibile. Ecco, quando non ce ne frega niente è tutto più facile. Barelli, secondo me, si trova nella condizione dopo pochi secondi di valutare, di interpretare, di dirci quello che succederà. Qualche volta, sempre più spesso, succede che addirittura precede il VAR, cioè abbiamo il verdetto che arriva prima e qualche istante dopo arriva l'ufficialità da parte del VAR. Poi in qualche circostanza ovviamente Posso anch'io non essere d'accordo, perché ci sono tutta una serie di situazioni grigie, ma insomma, dai.
No, vabbè.
Ma non sapevo fosse il compleanno ieri.
Sì, il compleanno ieri.
Festeggiato. Ma è un'età indefinita, Marelli.
È un'età indefinita. È sempre uguale, da quando arbitrava fino ad oggi. Non so. Sì, ragazzi, però non fatemi parlare di arbitri anche oggi, perché già...
Io non ricordo quando arbitrava.
Non te lo ricordi?
C'è Milan Feyenoord, no. E poi c'è l'Atalanta col Bruges.
Non ti ricordi quando arbitrava Marelli?
No, sinceramente no. Non voglio essere snob, non me lo ricordo.
No, vabbè, ma anch'io non mi ricordo di quando arbitrava Marelli.
Sarà una memoria selettiva la mia, non lo so.
No, ma pure io non mi ricordo degli arbitri, figurati, mi ricordo dei compleanni dei miei figli, figurati se mi ricordo.
Vabbè, ma andiamo avanti, non è che abbiamo parlato di
No, devo molto apprezzare questa cosa che l'altro giorno, mi sono scordato di dirlo poi nei giorni successivi, Carlo, il giorno dopo la sconfitta pesante della Virtus con il super dominio dell'Olimpia. Tu non hai infierito, io questo l'ho apprezzato molto, l'ho considerato un grande gesto di amicizia da parte tua. No, davvero, volevo dirtelo a distanza di giorni, è stata veramente
una piccola attenzione.
Era il giorno dopo, sì, forse c'erano cose più, c'era la Champions, quindi
sì, c'erano altre cose. Sì, non ho infierito. No, a proposito di umoralità, a me una cosa che mi fa impazzire, Ivan, che oggi tutti gli juventini, quasi tutti quelli che incontro, sono in processione dietro al nuovo santo Moro, Colomuani, e scambierebbero volentieri Vlahovic per un paio di cammelli, gli va benissimo.
Ma è normale che è sempre successo così. Non mi sorprende il fatto che oggi ha fatto 5 gol, ha fatto un assist, hai vinto contro l'Inter, che cosa vuoi?
Vabbè,
sono tutti bravi.
Basta capire il calcio, tu lo capisci per sapere che Colomuani e Conceição spiccano, perché sono due che in una squadra che spesso non cavano ragno da un buco, da soli ti creano delle situazioni.
Beh, infatti lui ha da solo te la risolta a Como con quel gol impossibile, e da solo te la risolto l'altra sera. Quindi con un'azione dove c'è anche molta tecnica. E anche c'è anche molta tecnica. Con l'Empoli sicuramente l'ha risolta Ismaili, ma comunque fa niente.
Sì, l'infortunio di Ismaili, sono d'accordissimo. L'infortunio di Ismaili e il mancato rigore, non entro nel merito, però il fallo di mano che ha invalidato il rigore del possibile 2-0, perché sotto 2-0 credo sarebbe stato oggettivamente complicato per la Juve, anche se c'era tutta la partita da giocare. Poi la Juve quella partita l'ha dominata e quindi ha strameritato di vincere, però poi la differenza l'ha fatta con Colomuani. Contro il Como non solo non l'ha dominata, ma rischiava addirittura di perderla o comunque di pareggiarla, e Colomuani ha risolto. Quindi poi alla fine ha ragione Cappella quando dice quelli buoni.
No, vabbè, ma che Colomuani fosse forte,
ma sono quelli fondamentali. Ma vedi, quando si diceva che l'importante è vincere, ha fatto 4 vittorie consecutive. Poi adesso qualcuno sta a pensare come hanno giocato, come ne hanno giocato. Ha vinto, ha fatto 12 punti. Cosa vuoi di più della vita? Il calcio è questo, cioè non, e finalmente l'ha capito anche lui, che l'ha detto. Per un allenatore è molto importante vincere le partite. Tutto il resto, il gioco, sono le giocate, poi lasciamo stare il gioco.
Il
gioco è una nostra invenzione.
Il gioco è un canovaccio fondamentale, secondo me, per riuscire a massimizzare il valore dei giocatori. Questo è indiscutibile.
Ho visto delle squadre che giocano meglio della Juve, meglio del Milan, eppure perdono le partite perché non c'è la qualità individuale. È quello che conta. Sono i calciatori. Poi gli allenatori, ti ripeto, devono fare bene negli ultimi 30 minuti.
No, poi ci sono quegli allenatori che ti dicono che hanno bisogno di certi giocatori per fare il loro gioco, e questo è questo che io non capisco. No,
io capisco che Ivan ha il gusto della provocazione. Io penso che sono perfettamente d'accordo con lui, cioè sono sulla stessa linea, magari uso delle parole un po' più sfumate. Cioè, secondo me è evidente che tutta la filosofia e spesso la fuffa che si costruisce attorno a determinate idee di gioco, all'idea soprattutto che si possa giocare in un modo soltanto per vincere le partite, questa è completamente sbagliata. Io sono completamente contrario a questa cosa qui, e siccome questa cosa viene accompagnata da un'enfasi spesso anche molto saccente, il mio sentimento nei confronti di questa cosa è molto forte. Detto questo, poi ci sono le categorie fra gli allenatori, cioè ci sono allenatori che riescono a esaltare di più o di meno in determinate situazioni il valore della squadra. Questo secondo me esiste, perché se no non verrebbero pagati così tanto. Hanno una funzione importante, che attenzione non è soltanto una questione nel calcio di oggi non è una questione soltanto tecnica. So di non dar fastidio al professor Zazzaroni citando Mourinho, che è l'esempio perfetto di uno che non era soltanto, non dava un contributo soltanto da allenatore, dava un contributo, certo, da allenatore, da uomo marketing, certo, poi da addetto agli
arbitri. Dovete spiegarmi perché il grande profeta del gioco Guardiola in fila 9 sconfitte consecutive su 12 o qualcosa del genere,
perché oggi
ma non è solo Rodri. Cioè, ragazzi, è una questione mentale, una questione. Lui ogni tanto si inventa delle cose, poi sono gli inventori, Leonardo da Vinci, poi spende 210 milioni a gennaio. Cioè, ragazzi, chi ha i giocatori buoni alla fine la porta a casa, primo o secondo. Sì. Chi ha i giocatori poco buoni può inventarsi il gioco, il non gioco, arriva quarto, quinto, settimo, sì, o sesto.
Sì. No, ma sono d'accordo con te, ma senti, ma è il momento di, proprio a questo proposito, è il momento di cambiare il disco e cominciare a pensare che sia il Napoli la squadra favorita, magari pure la più forte, e non
no,
l'Inter.
Allora, il Napoli non è la più forte, è la più forte, io l'ho detto l'altro giorno, e non è provocazione. Sugli 11 del Napoli gioca solo McTominay nell'Inter, quindi già questo ti dice che il Napoli non è la più forte.
Ma pure Buongiorno, Conte, però.
No, non credo. Non, adesso appena al massimo livello, Buongiorno, dobbiamo ancora vedere, però certamente quando gioca Acerbi o Bastoni, francamente fai fatica a scegliere Buongiorno. Buongiorno magari fra due anni, lavorato, adesso viene dall'infortunio, l'altra sera non era in grande condizione. Però ti ripeto, cioè, più forte? No, non è più forte nemmeno del Milan, non è più forte della Juventus, il Napoli, però è più brava. Cioè, Conte in questo momento sta lavorando alla grandissima sulla testa dei giocatori, oltre che naturalmente su una disposizione di un certo tipo, però lavora molto sulla mentalità, che è la cosa fondamentale. Cioè, quando hai dei giocatori e li convinci che sono dei fenomeni, alla fine magari non vinceranno tutte le partite, però danno l'anima fino in fondo, come hanno fatto nelle ultime partite dove non hanno giocato bene.
Sì,
però sono sempre quelli, cioè non è che sono altri, hai capito? Però
individualmente anche quelli dell'Inter sono sempre quelli, ma mi sembra che siano l'opposto, perché quando Mkhitaryan viene
dell'Inter, quelli dell'Inter hanno sbagliato tanto nell'ultima partita, nel primo tempo, che devono chiuderla serenamente, e ha sbagliato il migliore di tutti, cioè il miglior attaccante del campionato, che è Lautaro, ha fatto 3 errori che in condizioni normali non li fa. Sì. Se va sul 2-0, ciao. Voglio dire, poi lì c'era la Dumfries su Savona, ragazzi, cioè se l'è magnato.
Circonvenzione incapace, sì, sono d'accordo. No, ma
ce l'è magnato. Poi nel secondo tempo, non so cosa è successo, la Juve si è presentata molto meglio. E l'Inter
te l'ha detto Mkhitaryan, che per me è inaccettabile, quando dice ma abbiamo visto che eravamo più forti, siamo talmente forti che qualche pensavamo di vincere, qualche volta ci deconcentriamo. Ma come, a Torino con la Juve?
No, ma non io Mkhitaryan lo rispetto perché è una testa vera, una grande intelligenza, è un grandissimo giocatore, primo tempo aveva fatto delle cose fantastiche sul piano proprio tecnico, però non mi può dire questo. Non è che 11 vanno in blackout come è successo a Firenze. A Firenze tutti e 11 hanno giocato malissimo,
sì,
quindi probabilmente ci sarà o c'è qualcosa che dentro lo spogliatoio non funziona più, io ci metto anche questo, perché può anche essere questo. Mentre lo spogliatoio di Napoli funziona perfettamente,
sì,
qualcosa all'Inter non sta più funzionando, ma la squadra è la più forte in assoluto.
La squadra la più forte, io penso che queste due giornate non saranno banali, nel senso che cioè il tema, parlo dello scudetto, nel senso che un derby italiano sarebbe un ulteriore carico di un ulteriore. Innanzitutto penso che Juve e Milan siano superiori al Feyenoord e al PSV, quindi poi chiaramente nessuna delle due in questo momento ha la qualificazione conquistata e quindi bisognerà capire. Ma un derby italiano, un eventuale derby italiano, secondo me per l'Inter e ovviamente anche per la sua rivale sarebbe un carico di pensieri, e questo potrebbe essere insomma, secondo me Antonio Conte tifa per un derby italiano,
sì,
per una sfida fra Inter e Juve o fra Inter e Milan, perché inevitabilmente si alzerebbe l'asticella della forza dell'avversaria e soprattutto si alzerebbe l'asticella dell'adrenalina, del carico di pressioni in un momento chiave della stagione. Il Napoli è appeso secondo me alle sue alle sue certezze, alla sua, al suo momento di forma che non è straordinario. Secondo me il 3 inteso come modulo potrebbe a questo punto ancora essere proposto, almeno fino a quando non torna Rivera, perché comunque Raspadori ha dato risposte e questo è un elemento importante. E Como è tutt'altro che un passaggio banale, no, perché Como in questo momento sta benissimo,
è un elemento, insomma, di fiducia,
non è semplice, ma sono d'accordo con Ivan sul fatto, sulla cifra tecnica, per dire, cifra tecnica, avrebbe detto il maestro Sandro Ciotti, l'Inter sicuramente è la squadra che ne ha di più.
Sì, però nel 2025
il problema è nostro, però la percezione che noi abbiamo, essendo di non essere intenditori di pallone, carissimi intenditori di pallone, allora non è il Napoli che è in flessione. Il Napoli è questa squadra qua, cioè l'altro giorno, primo in classifica con Meretti in porta, che non è certamente il miglior portiere d'Italia, Juan Jesus che non doveva nemmeno giocare, Mazzocchi che alla Salernitana era parametro zero, Raspadori che ha giocato pochissime partite, Di Lorenzo che non è in grandissima, quello sì, non è in grandissima condizione, Lukaku che pare per molti era un oggetto misterioso, troppo grasso e altre cose, cioè ragazzi, bisogna fare questo tipo di ragionamento qua, cioè la squadra è questa, poi ha dei momenti in cui riesce a imporsi mentalmente, tecnicamente, ha una, quante realizzatori ha il Napoli? Uno.
No, no, ma Lukaku fa 9 gol.
Io sono d'accordissimo,
è un problema questo,
però
questo
sono
problema,
sono all'interno di questo canovaccio di analisi che condivido al 100%, però poi chiaramente ci sono i momenti, cioè il Napoli di dicembre era una squadra buona, il Napoli di gennaio è stata una squadra ottima. Da Firenze in poi,
sì, ma le ha quasi sofferte tutte,
ma è destinato a soffrire tutte, Ivan, per i motivi che dici tu,
onestamente, no.
A gennaio
vince alla grande, a Firenze vince bene in casa,
sì, ma
vince bene in casa con Verona,
cioè,
vince
gli sono stati anche episodi di un certo tipo,
ho fatto delle cronache di
No, no, ma è destinata a vivere così, ma proprio per le ragioni che dici tu, cioè non è una squadra che ti spacca, perché non ha il valore di spaccarti, ma dimmi ancora una cosa,
io sono d'accordo,
sì,
cioè,
ma
proprio al volo, io sono d'accordo sull'analisi, nel senso che il Napoli appunto è questo, il fatto che stia ottenendo questi risultati, con tutto rispetto, comunque a Jesus che nel periodo in cui Buongiorno è stato fuori ha fatto molto bene, con altri giocatori, diciamo, recuperati, e soprattutto con, insomma, non una grandissima abbondanza, cioè il Napoli è forte nei 13-14, ma appunto quando ci sono problemi deve inventarsi delle soluzioni emergenziali, però ecco, detto questo, ci sono i momenti. Secondo me il Napoli delle ultime tre partite non è quello di gennaio. Il Napoli di gennaio aveva dato proprio una sensazione di forza imponente, partite di cui ho fatto la telecronaca, me le ricordo benissimo, Firenze, Verona in casa, Juve, non ho fatto quella con l'Atalanta perché avevo fatto Juve-Milan, ma comunque me la ricordo molto bene, uno scontro diretto clamoroso in cui il Napoli poteva vincere, poteva anche non vincere, ma aveva avuto una forza di reazione enorme. Quindi voglio dire, adesso siamo in una fase un pochino più di
ma l'ultima non ce la metterei nel mazzo, perché pareggiare a Roma con la Lazio non è stato un brutto risultato. A proposito di quelle parti, Ivan, poi ti saluto, ma la Roma cerca ancora un allenatore per la prossima stagione?
Sì, ma io credo che lo stesso Ranieri, che è una persona estremamente sensibile e intelligente, cerchi un allenatore, adesso magari non in questo momento, ma sicuramente lo cercheranno. Poi non penso che gli venga voglia di rimanere come allenatore, intendo dire, almeno lui dice questo. Credo che sia anche giù, a 73 anni la sua carriera l'ha fatta, il rischio alla Roma è che a novembre sei fuori, se rimani. Lo sai perfettamente che è così. Ha fatto fuori Mourinho. Se le cose magari non vanno bene, quindi questo lo sta calcolando anche lui, da questo punto di vista. Quindi è ragionato da questo punto di vista qua. Poi speriamo che vinca giovedì, perché almeno prosegue la stagione, se no finisce lì, un po' come il Milan stasera.
Sì, un po' come il Milan stasera, come l'Atalanta stasera, e con la prospettiva anche lì.
Atalanta c'è ancora la Champions e lo scudetto. No, è diverso. Cioè,
L'Atalanta corre ancora per lo scudetto.
La zona Champions e lo scudetto.
Corre ancora per lo scudetto l'Atalanta.
Sì, assolutamente.
Qualche perplessità. Ciao Ivan, grazie.
Ciao, grazie.
Mi ha sorpreso molto il turnover l'altro giorno, diciamo anche ieri. Mi ha sorpreso molto il turnover l'altro giorno, perché da Gasperini c'è un sacco di problemi,
No, ha un sacco di problemi. Deve andare avanti stasera, c'è la partita della vita stasera,
Ma per me pure l'altro giorno era la partita della vita, cioè battevi il Cagliari, stavi a 50, stavi a meno 3 dal Napoli, a meno 1 dall'Inter, con tutto il rispetto della prossima giornata l'Empoli, poi mi pare il Venezia e lo scontro diretto fra Napoli e Inter in arrivo, cioè avevi la, serie, la, la possibilità concreta di andare di stare in testa alla classifica inizio marzo. Cioè, dire, l'Atalanta per me è una contender, cioè è una squadra che può, con, può contendere il titolo. E l'altro giorno, francamente, alcune scelte mi hanno un po' sorpreso, al netto del fatto che Gasperini è bravissimo, per cui per me è quasi. È quasi un atto di fede sempre e comunque. E secondo oggettivamente ha delle sfighe, perché insomma sono adesso ha fatto male
anche l'Atalanta, l'Atalanta è profonda, Scamacca, ma non tutti sono uguali, no, ragazzi, perché Lokman
sarebbe profonda se non ci avesse avuto 4-5 infortuni clamorosi, ecco, questo sì,
cioè gente come Lokman ti fa tutta la differenza del mondo, voglio dire
Lokman, certo,
e quindi insomma anche l'Atalanta è profonda, quello che vuoi, però ci sono giocatori che i giocatori non sono tutti uguali, è inutile stare lì, ci sono le categorie
assolutamente,
no, ma poi stasera non è facile, secondo me non è facile per nessuna delle due, nemmeno per il Milan, perché il Milan adesso non ho capito bene, giocano 3, non giocano 4 attaccanti eccetera, però con questi qua che corrono, che hanno motore, che sono rognosi, insomma non è facile, devi battere i 2-0. Il Milan che abbiamo visto nelle ultime uscite può vincere, ma dire che deve vincere con due gol di scarto, non ti dico che è l'Everest, ma è una salitella, sì. No,
beh, sì, con uno vai supplementari, e poi te la giochi. Sì, io sono d'accordo che non sia facile, sono d'accordo. Che secondo me siano due qualificazioni, però alla portata, penso di sì. È chiaro che, insomma, ragazzi, quando poi arrivi a un certo punto e si va a giocare nell'ottica dei 180 minuti con squadre comunque organizzate, e poi sei appeso, no? Sei appeso agli accidenti della vita, quindi questo può,
no, ma poi
può sicuramente succedere, cioè per me ce la fanno, ecco, lo dico in un momento di grande onestà mia personale, per me ce la fanno tutte e due, però è chiaro che sei appeso e devi stare attento all'episodio, all'errore, alla situazione arbitrale, come nel caso dell'Atalanta l'andata.
Coppa è questa qui, ma vale il discorso, vale anche per la Juventus, è inutile stare a girarci intorno. Questo turno per la Juventus e per il Milan, per ragioni economiche e sportive, è la linea del Piave, perché la parola fallimento è lì che aleggia, sembra forte ma non lo è neanche poi tanto. Volevo fare gli auguri, volevo chiamare Antonello Valentini e fare gli auguri perché oggi è il compleanno suo, ieri era di Marellone, oggi è di Antonello Valentini, non ci ha risposto perché sta tagliando la torta evidentemente, quindi glieli facciamo in contumacia.
Allora Antonello Valentini sarà sulla spiaggia di Capitolo,
ma fa freddo, cane. Ma no.
Questo non lo devi dire a Bari, fa sempre caldo. Non fa mai freddo.
Allora invece di Antonello Valentini, Luca da Milano va bene lo stesso, non credo che oggi sia il suo compleanno. Luca, buongiorno.
No, non è il mio compleanno, no. Buongiorno a tutti.
Ti quando è il suo compleanno? Lì, no? Quando compie gli anni? Quando è il suo compleanno?
Dicembre,
giorno?
10
dicembre, bene, 10 dicembre ci richiami che ne faremo, gli facciamo gli
auguri. Va bene, grazie.
Nel frattempo, aspettando, dica.
Ma Colomboni, prima parlavate di Colomboni, no? Con un po' di enfasi, ma adesso tutti parlano di Colomboni. Ma se ci ricordiamo Zapata dell'Atalanta o il Lukaku dell'Inter, cioè Vlahovic oggettivamente non sa far salire la squadra, nel senso che spalla alla porta riesce a stoppare la palla a un metro sistematicamente, palla persa. E quindi l'essenza del calcio è il gol. Questo ha fatto 5 gol, l'altra sera se n'è inventato uno.
Il problema è che Colomoni sia forte, io non ho dubbi, e lo dicevamo anche prima che facesse questi 5 gol, perché è un giocatore la cui carriera parla per lui, è nazionale francese, poteva risolvere un mondiale, non l'ha fatto, ricordiamo anche questo. Insomma, il fatto è che Colomoni è un giocatore diverso rispetto a Vlahovic e probabilmente più adatto a giocare in questa Juventus in questo momento di quanto non sia Vlahovic. Da lì a dire che Vlahovic è una pippa come pensano in molti, beh, io non ci sto.
No, Vlahovic fra l'altro ha fatto un buon 2024, mi pare, va la memoria, 17 o 18 gol durante, insomma, no, e non aveva neanche cominciato male in realtà con Thiago. Poi alcuni limiti sono emersi, anche dal punto di vista ambientale forse non è più amato come qualche tempo fa, e poi ragazzi Colomoni si è presentato ha fatto un esordio clamoroso, certo, insomma, certo, queste prime partite sono state clamorose, quindi in questo momento le gerarchie sono precise e chiarissime, e, ed è la differenza della Juve rispetto a qualche giornata fa. Poi tutto il resto, secondo me, in qualche modo è una conseguenza. È chiaro che, insomma, Thiago, cioè, bisogna riconoscere, non lo dico perché secondo me è appunto giusto essere intellettualmente onesti, ma in qualche modo l'avevo detto anche durante altri momenti della stagione, cioè che ci fosse un lavoro dietro con dei concetti, questo è abbastanza evidente, ed era evidente la prima. Quello che è venuto fuori in queste ultime partite è una, secondo me, una maggiore ferocia agonistica della squadra. Sì. E chiaramente alcuni interpreti che poi hanno fatto tutta la differenza del mondo, certo. Ma ci metto anche Veiga, perché anche Veiga dietro sta anche Veiga. Il buco che si è aperto con l'infortunio di Bremer, mi sembra che Veiga in questo momento lo sta in qualche modo risolvendo, sì. E la capacità comunque che si è vista, io ho commentato sia Juve-Milan che Juve-Inter in tutte e due le partite, nel secondo tempo ha avuto proprio la sensazione di un cambio di passo da parte della squadra,
sì, è molto,
questo
più
secondo
pragmatica.
Me è apprezzabile,
ma
è
certo.
Apprezzabile. E è chiaro che questo mercato di gennaio sta facendo tutta la differenza nel mondo, ed è altrettanto chiaro che il mercato dell'estate invece continua, secondo me, considerata la quantità di risorse spese, a essere abbastanza inefficiente.
L'altro giorno
ha dato qualche segnale di vita, con Seisao sicuramente fra i migliori da questo punto di vista, però altri giocatori secondo
me. No, ma che poi a me Turan piace, Nico Gonzalez questo qualcosa sta facendo, è stato a lungo infortunato, si gira intorno al nome di Douglas Luiz e a quello che è costato. Sentiamo domani, Pierino, ti abbraccio.
Ciao.
Borsa e torniamo con Leo Turrini.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati.
Colomani che prova ancora a costruirsi in questa occasione e alla fine il piazzato di Conceição e il gol della Juve.
Allora c'è chi canta il rap come Leao, come Moise Kean, eccetera, e chi suona il pianoforte e ha appena pubblicato sulle piattaforme di musica in streaming due nuovi brani che si intitolano MC24 e SIN24. Sono dedicati ai Gran Premi di Monaco e di Singapore del 2024, appunto. Il primo un trionfo, il secondo, che è quello che state ascoltando, una delusione. Buongiorno Leo Turrini.
Io sono in coda sulla Pero Cormano, ascoltando
perché sta ascoltando Leclerc al pianoforte.
Ho riconosciuto Leclerc, lei ha fatto bene a ricordarmi il gol di Conceição in apertura, perché io sono caduto per terra, ho picchiato la testa, ho perso la memoria.
Già.
Sa come quel personaggio là?
Sì.
Io penso di essere nel 2014, quando l'Inter era allenato da Mazzarri,
sì.
Giocava a centrocampo Kuzmanovic e l'esterno d'attacco era Schelotto. Non so nulla di quello che è successo sui campi di calcio,
sì,
negli ultimi 10 anni. Nel caso in cui lei volesse aggiornarmi, io qui dalla coda della Pero Cormano le sarei grato.
Dato
però
che, dato
vorrei
che...
regalarle
dica,
un aneddoto.
Dica, ma certo, mi dica.
Siccome ho citato Schelotto, voi se lo ricordo Schelotto?
Schelotto sì, me lo ricordo, non indimenticabile, mi faccia dire, un giocatore indimenticabile.
No, c'è anche un gol nel derby, ma lo citiamo perché oggi sono 30 anni che Massimo Moratti comprò l'Inter, quindi lo salutiamo con grandissimo affetto. A un certo punto questo Schelotto viene a giocare a Sassuolo, nella squadra del mio paese, no? E io mi accorgo che il giovedì pomeriggio, quando c'era la partitella del Sassuolo, che era già in Serie A, sì, al campetto del paese, improvvisamente orde, frotte di pensionati accorrevano a vedere questa partitella. E non riuscivo a capire come mai, ha capito? Glielo racconto perché mi si è fermata la memoria lì. E vuole sapere perché?
Perché?
perché a queste partitelle del Sassuolo con Schelotto in campo andava la compagna di Schelotto, che era Miss Argentina, e si presentava sempre con degli abbigliamenti molto popolari, no? E quindi i pensionati a Sassuolo smettevano di giocare a carte, di bere il grappino e andavano tutti a vedere la partitella di
Schelotto. Non era per Schelotto,
ecco, io mi sono fermato lì.
Non era il classico giocatore che faceva i numeri in allenamento, Gita, no?
Ho perso completamente la memoria.
No, ma può sempre fare una, può sempre fare uno squillo ad Ale Cattelan, no? Perché no, voi due siete grandi delusi, no?
Sì, ma mi chiede chi allena l'Inter.
Chi allena l'Inter?
Mazzarri. Mazzarri. Io sono rimasto nel 2014.
No, lei probabilmente è rimasto ancora a Moratti presidente. Moratti che ha detto che ha sentito la polemica che c'è adesso. Moratti che dice: no, venne da me Sensi che era in bancarotta, mi chiesi in lacrime di comprare Totti. Io dissi no, perché ci sono cose che valgono più dei sentimenti. Ma, e poi smentito da Rosella Sensi, un po' indignata. Non è successo questo.
Questo, francamente, non glielo so dire. Non glielo so dire
perché ha perso la memoria. Ma perché ha perso la memoria? Perché ha perso la memoria?
Colomani, con sei sao. Me l'ha anche fatto risentire. Lei è un maledetto.
Ma no, ma perché?
Lei è un maledetto.
Ma no,
maledetto,
ma la famiglia con Seisao, parenti serpenti, vede? Parenti serpenti.
Del
traffico, no, non erano amici
del
traffico.
Cosa c'entra? Non il traffico di Radio Vedi, il traffico intorno al circuito di Fiorano che sarà chiuso domani mattina.
Sì.
Perché si prevede una partecipazione da stadio.
Sì, ha venduto i biglietti, ha venduto quei biglietti per...
Io avevo due biglietti per il ponte, li ho venduti, ho fatto il bagarino, per accedere al ponte. In qualche modo sono riuscito ad accontentare un paio di super fan della Ferrari.
Sì, li fa passare da casa sua, quanto ha guadagnato, quanto ha preso, quanto è andato?
Questo non lo posso dire, con la SF25 siamo tutti facendo ottimi affari.
Ma va alla festa di Londra, alla kermesse di Londra, lei non va?
Ma questa sera all'Arena O2.
O2, lei non va, non si presenta.
Adesso io all'Arena O2 posso raccontarle anche questo, perché lì c'ho ancora memoria, era il 2012.
Sì.
E quando incontrai Kobe Bryant, alla fine della finale olimpica Stati Uniti-Spagna, che era l'ultimo giorno delle Olimpiadi, io andai a vedere questa partita di basket senza capirne assolutamente nulla, ovviamente, ma avevo un cappellino della Ferrari e facevano le interviste a fine match di TV americane a bordo campo, e noi si passava di lì per uscire, io avevo un cappellino della Ferrari rosso, e Kobe Bryant vide il cappellino, non me che ovviamente manco sapeva chi potessi essere, e mi disse in italiano: ah, Ferrari, Italia, no?
Certo.
Sai che lui parlava benissimo.
Beh, come italiano, no, cresciuto dalle sue parti.
Essendo cresciuto a Reggio Emilia, parlava anche proprio il mio dialetto. E quindi ci mettemmo a parlare e io gli dissi sì, per ancora molti anni, quasi 20, la Ferrari non vincerà il titolo.
Ah, così
era,
ha detto.
Nel 2012 non mi sono sbagliato di tanto.
No, comunque si vede che lei perde i colpi, perché questa me l'aveva già raccontata, Questa la sapevo già.
Faceta, io non ho più la memoria.
Questo si è capito, perché questa è un riciclo. Questa non è nuova. Quella di Schelotto era nuova, questa qui non è nuova. Io glielo dico.
Io ogni tanto alterno.
Alterna.
Ho un repertorio.
Sì,
certo,
un repertorio. Senta, ma cosa mi dice del Novak Djokovic, che peraltro è vegano come Hamilton? Abbracciatore di alberi, che dice che Sinner è un raccomandato, che è un favoritismo quello che gli hanno fatto.
Ma io anche su questo lei mi dirà che gliel'ho già detto.
Sì, può essere.
Io mi sono io dal primo momento mi sono schierato dalla parte di Sinner, nel senso che credo che sia stato vittima, non voglio dire di un accanimento, ma come posso spiegare meglio, di un atteggiamento ostile che era figlio di altre situazioni. Questa vada doveva cercare di ripulirsi un po' l'immagine dopo tutta la storia dei nuotatori cinesi ammessi a Parigi nonostante le contaminazioni cosiddette alimentari, perché io francamente, cioè, nel momento in cui si parla di un miliardesimo di grammo, la stessa vada nel fare ricorso dice: ma non discutiamo, le sue vittorie sono tutte pulite, noi ci limitiamo a insistere sul concetto di negligenza. Io francamente l'ho vista come una cosa tra virgolette politica,
ma mica solo lei. Se questo è il modo di ripulirsi la coscienza,
ma per quanto riguarda Djokovic mi dispiace, perché è un grandissimo campione, ma non sta facendo una bella figura.
No, sono d'accordo.
Nel dire le cose che dice.
Sono d'accordo.
La dimostrazione che non sempre il talento sul campo si accompagna con il talento, la maturità.
Ma sta giocando con le menti dei suoi avversari, sì, perché però, sa che è vicino alla fine. No, ma sono d'accordo, bruttissima figura, ma lui...
ma anche se avesse 15 anni in meno, capito? Cioè, uno che fa sport, che conosce la realtà delle cose, non può insistere con questi ammiccamenti, queste allusioni. Sai, io poi sono, non ho più la memoria, ma c'ero quando un signore alcuni anni fa disse: il tuo parlare sia sì, no. Cioè, bisognerebbe anche farla finita con queste robe, questi messaggi in codice, queste robe trasversali.
No, ma infatti, ma più messaggio in codice di quello della Vada non ce n'è, cioè più una cosa vigliacamente politica di questa.
Io ho 92 anni,
ma
no?
Sì,
quindi ne ho viste tante.
No, però
lei
se
è giovane,
uno
lei ha una vita, una carriera davanti.
Aspetti.
Io le voglio un bene dell'altro.
No, ma
lei
pure
quante
io.
Volte si è sposato, direi, per 5.
Ma no, ma non conta, ma non conta.
Ho perso
conto,
il conto.
Sono,
quanti
ma non
figli
lo so.
Ha? 9?
Ma qualcuno, alcuni. Ma lei lo deve
I suoi figli tifano per Hamilton o per Leclerc?
I miei figli credo per Leclerc. Credo per Leclerc.
Ah!
Ma potrebbero anche di fare
Carletto al
a Carletto al baronetto, sì.
Sa
sì,
che si parla
almeno quelli che
cosa Hamilton è arrivato, parla già italiano, eccetera.
E
no?
Ha preso casa a Milano. Preso casa a Milano.
Allora Leclerc però gli ha detto: ma devi imparare il dialetto modenese, e lo ha salutato lì al box di Fiorano dicendogli: cat venio un canker, che è una frase, ha capito,
di benvenuto
universale qui da noi,
è
no?
Di benvenuto.
Quindi
certo, d'altra parte cosa ne posso,
cat venio un canker,
cosa ne sa
anche
un vegano,
a lei, voglio dirlo, anche io, anche a lei gente, visto che mi ha fatto sentire il gol di Conceição, cat venio un canker, gente, capito, io che stavo cercando di dimenticare.
No, allora, ma certe cose non si dimenticano. Ma
no,
guardi,
giusto.
Io dopo averla ammorbata con tutti i cattivi pensieri in questi 10 minuti, adesso le chiedo un attimo di pazienza per il traffico, poi le prometto un raggio di sole. Mi crede?
Meno male.
Mi crede?
Sì,
ecco.
A lei sempre.
Bravo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Quando si parla di atleti olimpici e paralimpici, si pensa subito a qualcuno al di fuori del nostro mondo, quasi a dei supereroi. In realtà sono persone come tante altre, con punti di forza e di debolezza, capaci di cadere e di imparare con fatica a rialzarsi. Pensiamo nel nuoto al quarto posto di Benedetta Pilato, contentissima davanti alle telecamere del risultato ottenuto nei 100 metri rana alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Una reazione, la sua, che ha suscitato commenti molto contrastanti. Al centro di tutto la cosiddetta medaglia di legno, la quarta medaglia.
No, vede, perché Leo Turini, dopo averla condotta nei sotterranei dei pensieri sportivi, nella cantina dei sentimenti, come ho detto, le offro un raggio di sole, perché c'è questo nuovo podcast di Radio 24 in cui Simone Barlam fa il conduttore. Adesso...
Che grande!
Sì.
Che grande! No, ma voglio dirlo subito, poi dopo io sono di un livello troppo basso rispetto a voi. Sono le persone come Simone, ragazzi come lui, che rendono l'Italia un paese migliore. Io so che queste robe rischiano spesso di suonare retoriche, ma se non ci fossero questi protagonisti del movimento paralimpico, noi saremmo una nazione più povera.
Certo.
Io sono stato molto vicino a Alex Zanardi, che è stato un po' il simbolo di questo movimento, e credo che il messaggio che hanno trasmesso, che continuano a trasmettere tutti insieme, con le loro prestazioni, non necessariamente con le medaglie, semplicemente per il fatto di esserci, sia una testimonianza dell'italianità migliore.
Ma assolutamente, queste sono parole sante, e Simone Barlam, figuri Turini, l'effetto che fa a me trovarmelo qui in redazione a fare il mio collega. Ciao Simone!
Ciao a tutti, sì, fa strano anche a me, se devo dire la verità.
Adesso sei in Giappone, che stai facendo?
Esatto, sono in Giappone, infatti... problemi tecnici per collegarsi e tutto, no? Sono in Giappone su invito della nazionale appunto giapponese di nuoto paralimpico che mi ha voluto qui per un po' motivare la loro parte juniores e vivere un po' di Giappone dopo che a Tokyo appunto non ho potuto vivere niente per colpa del Covid come tutti gli altri atleti, e quindi allenarmi assieme a loro per questa settimana, avere questo scambio culturale e sportivo.
Sì, intanto ci hai lasciato per il momento, e potete ascoltarlo in onda, questo podcast che è un'idea geniale, la quarta medaglia, Simone?
Sì, la quarta medaglia che è tanto stata discussa quest'estate, la medaglia di legno, che i colleghi d'Oltralpe, se non sbaglio, in Francia chiamano la medaglia di cioccolato, quindi magari è un termine un po' più dolce del nostro. Però è un approccio diverso allo sport, alle classiche interviste agli atleti, essendo in primis un atleta, so che spesso possono finire nella stessa retorica, quindi da atleta a atleta ho cercato di andare un po' in profondità, e in questa prima puntata appunto grandissimo ospite, la capitana della nazionale di volley, campionessa a Parigi, medaglia d'oro Anna Danesi, e una bella chiacchierata con lei e anche qualche piccolo scoop da spogliatoio molto divertente.
Che per conoscerlo dovete ascoltare il podcast, perché vedi Simone, stiamo regalando tutte queste informazioni a Turrini, che sta vivendo un momento molto complicato, perché l'Inter perde, aspetta come un marito fuori dalla chiesa la nuova Ferrari. Ha i biglietti per il cavalcavia di Fiorano per domani, ma deve ancora piazzarli, e come se non bastasse Marcella Bella non ha neanche vinto il festival, quindi
no,
è sotto un treno.
È sotto un treno Torino. Avevo puntato su Marcella Bella perché la davano a 400,
sì,
ma è arrivata ultima. Detto questo, però, io auspico che Simone torni molto presto dal Giappone in sede a Radio 24 per impartire lezioni di giornalismo al bravo Genta.
È dura, quella è dura, è più facile vincere una medaglia d'oro, Turrini, adesso non lo carichi di troppe responsabilità, non lo carichi di troppe.
Tocca a te, hai capito? Quando rientri devi dire: Genta, vieni qui che ti spiego un pochino come si fanno le trasmissioni radiofoniche, ma come si usa la voce, tutte queste robe, capito?
Non lo carichi di troppe responsabilità, è un compito improbo anche per un super atleta come lui. Quindi Simone, quante puntate sono, quante tracce ascolteremo?
Saranno 10 puntate, sì, una settimana, quindi ogni lunedì usciranno. E, atleti olimpici, atleti paralimpici e qualche nome molto molto interessante, anche qualcuno che ha calcato poco i palchi di interviste, o quindi anche delle chiacchierate nuove per gli appassionati di sport, e, non voglio dare spoiler, però saranno protagonisti dell'ultima estate di Parigi. E niente, spero piaccia, io ci sto mettendo, ci ho messo tutto me stesso e mi sono molto divertito nel farlo, e appunto nel sedermi dove sei seduto te adesso in un'altra veste dall'ultima volta che sono stato a Tutti Convocati, e niente, sono molto curioso.
L'onore è tutto nostro, l'onore è tutto nostro, Simo, grazie davvero, ci vediamo presto, mi raccomando, con quella bellissima maglietta che avevi l'altra volta, che Simone Baramo oltretutto è un figo pazzesco, questa maglietta. Vabbè. Ciao Simo, grazie. Ciao.
Grazie, ciao, ragazzi, ciao. Un abbraccione, ciao.
Questo è Simone Barlam, e il podcast è La Quarta Medaglia, lo ascolteremo tutti quanti insieme. Vabbè, Turini, la lascio andare sul cavalcavia o va a Londra?
Si ricordi quello che Leclerc ha detto ad Hamilton? E io e Simone Barlam indirizziamo a lei.
Ma non
cracker.
Posso farci niente, ma non sono mica con sei Sao, ma cosa vuole da me? Ma cosa
ci
vuole?
Sentiamo tra una settimana.
Beh, vediamo come va la Ferrari, vediamo i primi giri di Fiorano, vediamo se è bella, se è brutta.
Sarà di sicuro è rossa.
Di sicuro è rossa, vabbè.
Quello se poi vediamo. Grazie. Se è buona, sa come diceva Ferrari, una macchina nuova è buona solo se vince.
Vabbè, ci mancherebbe altro, altro.
Vabbè.
Grazie Turrini.
A presto,
l'abbraccio forte. Grazie Leo Turrini, Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ci sentiamo naturalmente, anzi vi sentite con Giovanni Capuano domani alle 14. Io torno giovedì. Ciao.